Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Il concetto di colonialismo indica il predominio di una minoranza su individui appartenenti a una diversa cultura. In questo senso si tratta di un fenomeno storico universale. In senso più stretto, il colonialismo coincide con l'espansione europea oltremare che ebbe inizio alla fine del XV secolo con le espansioni marittime portoghesi e raggiunse il suo apice con l'imperialismo delle potenze coloniali britannica, francese e tedesca alle soglie della Prima Guerra Mondiale. Dizionario storico della Svizzera.
Una petizione ha chiesto di smantellare a Neuchâtel la statua in bronzo di David de Pury, personalità a cui è intitolata la principale piazza della città romanda. Nel 1736 de Pury si installò a Lisbona, dove fu banchiere del re di Portogallo e commerciante di diamanti e legnami dal Brasile. Azionista di alcune società che acquistarono e trasportarono nelle piantagioni brasiliane oltre 40.000 persone, De Pury fu pure impiegato dalla Compagnia dei Mari del Sud, la società londinese che possedeva il monopolio sull'importazione di schiavi nelle colonie spagnole in America. Gran parte della sua fortuna, stimata dagli storici intorno ai 600 milioni di franchi attuali, fu lasciata alla città e al patriziato di Neuchâtel. Un esempio che testimonia la partecipazione diretta e indiretta della Svizzera, che a differenza delle maggiori potenze europee non possedeva colonie, alla tratta atlantica. Gli schiavi erano venduti dagli stati africani ai mercanti dell'Europa occidentale e deportati da questi ultimi nel continente americano, dove erano impiegati soprattutto nelle piantagioni di prodotti destinati al mercato europeo. In che misura imprenditori svizzeri profittarono del commercio coloniale? Quale fu la loro reale partecipazione alla tratta atlantica degli schiavi? Ne parliamo con lo storico Hans Fessler, studioso della schiavitù. Hans Fessler, buongiorno.
Buongiorno.
La Svizzera non ha avuto colonie, ma nel XVIII e nel XIX secolo soldati svizzeri hanno combattuto come mercenari. In quali guerre coloniali in particolare sono stati combattenti?
Nella mia ricerca mi sono concentrato sulla regione dei Caraibi, l'America settentrionale e il Brasile. Ma naturalmente ci sono stati casi di guerre coloniali, intervenzioni anche al Capo di Buona Speranza nel Congo ed in India. Non soltanto sono stati soldati, ma spesso ufficiali che hanno fatto carriera nei eserciti coloniali della Francia e dell'Olanda. Questi si sono messi al servizio dei poteri coloniali, intere unità militari, reggimenti, battaglioni. E queste unità, questi soldati, mercenari, ufficiali hanno combattuto nella regione che mi interessa per la schiavitù, contro gli schiavi in ribellione. Per esempio nella colonia francese di Saint-Domingue, nella colonia olandese di Berbice e la colonia di Suriname. E si deve aggiungere, nella guerra di secessione, la guerra civile dei Stati Uniti, tanti ufficiali delle grandi famiglie di provenienza svizzera, di proprietari di piantagioni, proprietari di schiavi, hanno combattuto per i sudisti, che volevano infatti prolungare un crimine contro l'umanità.
Quindi un coinvolgimento degli svizzeri come soldati. Una delle implicazioni più buie della Svizzera con il colonialismo è la tratta degli schiavi. Quali ragioni spinsero la Svizzera, paese che non aveva colonie, ad entrare in questo commercio?
Io direi, come sempre nella storia, le ragioni erano commerciali. Era l'avidità del profitto. Una nave nel commercio triangolare era un investimento, una piantagione di cotone, di zucchero, di tabacco, di cacao, era un investimento, una centinaia di schiavi era un investimento, un carico navale con tessili di tipo Adien era un investimento.
Accennato al commercio triangolare, come si configurava, Hans Fessler, la partecipazione della Svizzera al commercio triangolare nella regione atlantica?
Già in 1528 uno svizzero, o diciamo un confederato, un commerciante sangalese, ha partecipato al commercio triangolare, ha firmato un contratto col re di Spagna, un contratto che gli ha permesso e lo ha obbligato di esportare 4.000 schiavi dall'Africa nel Nuovo Mondo, e esportare il Nuovo Mondo fra virgolette naturalmente. Questo sistema è stato perfezionato nel 700, 800, 900, questo sistema voleva dire: partono navi dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Olanda con cariche di merci verso le coste dell'Africa, dove scambiavano questo carico contro schiavizzati. Queste persone sono state trasportate attraverso l'Atlantico, che si chiamava l'Atlantico Nero a causa di questo traffico, the Middle Passage. E queste persone schiavizzate sono state vendute sui mercati dell'America e i profitti sono stati utilizzati per l'acquisto di prodotti coltivati o fabbricati da schiavi. Svizzeri o confederati o cittadini di Basilea, Zurigo, San Gallo, Ginevra, Berna hanno investito nelle spedizioni triangolari o nei prodotti del commercio triangolare o nelle compagnie che organizzavano questo commercio.
In che misura cittadini svizzeri hanno partecipato direttamente alle spedizioni negriere partite da porti francesi della costa atlantica?
Se si parla del commercio triangolare, secondo me la città di Basilea era la capitale svizzera del traffico triangolare. I nomi delle famiglie patrizie sono Burkhardt, Merian, Riedi, Turninger, Weiss, Wirtz, Pelloutier, Simon, Rock, tra questi sono nomi che si conosce ancora bene oggi. Tra di loro, ho calcolato, hanno investito nell'imbarcamento di 16.000 schiavi dall'Africa, ma ne sono arrivati nel Nuovo Mondo soltanto 14.000, gli altri sono morti sulla traversata. E la relazione tra Basilea e i porti francesi era particolarmente una relazione di produzione dei tessili di tipo Indien, che erano stato praticamente la valuta del traffico dei schiavi nell'Africa.
Sì, le famose indiane, questi tessuti di cotone, lei ha già accennato ad alcuni nomi. Quali famiglie di imprenditori e quali figure furono maggiormente coinvolte in questa attività commerciale?
Nel mio archivo digitale ho una collezione di, diciamo, 200 nomi di famiglie e per me non è veramente importante un nome, non è che si cerca il nome di una famiglia per poi fare colpevoli di queste famiglie. Sono famiglie che hanno un nome che si conosce ancora oggi, ma sono anche tanti nomi che non si conosce più o che si conosce soltanto in una certa regione, ma ci sono anche nomi famosi come per esempio il nome di Guizot, questa famiglia che ha prodotto il generale della Svizzera, gli antenati di questo generale svizzero sono stati proprietari di piantagioni e di schiavi a Suriname.
E abbiamo aperto la nostra trasmissione con la figura di David de Puri, da cui è partita anche la petizione per rimuovere la statua a Neuchâtel, la statua che dà il nome ad una piazza. Hans Fessler, in quali regioni della costa atlantica gli imprenditori svizzeri impiantarono le loro aziende?
Gli imprenditori o proprietari di piantagioni svizzere sono stati i più numerosi nei Caraibi, particolarmente Berbice, Suriname, Saint-Domingue, la colonia francese che oggi è Haiti, poi nell'America Britannica, dopo gli Stati Uniti e nel Brasile.
E invece nelle regioni di partenza sulla costa atlantica francese?
I porti che sono stati chiamati porti schiavisti sono Nantes, Bordeaux, La Rochelle. Sì, questi porti francesi.
Lei ha visitato per le sue ricerche tutte queste località e questi porti. Cosa è rimasto oggi di quella stagione?
In questi luoghi, queste città portuari, ci sono musei, eccellenti musei, ci sono documentazioni di questo commercio triangolare, sono anche strade col nome di un commerciante, un trafficante di schiavi, e in queste città c'è un grande dibattito che cosa si fa con questi luoghi, con queste strade che sono state nominate col nome di un trafficante dei schiavi. Alcuni dicono è necessario ribattezzare queste strade, alcuni dicono no, fa parte della nostra storia, bisogna mantenere questo nome, ma bisogna spiegare chi era questo sindaco, che era non soltanto sindaco ma anche trafficante dei schiavi.
Secondo lei, alla luce anche dei suoi studi che ha compiuto su questo grande tema, l'industrializzazione della produzione tessile svizzera sarebbe stata possibile senza il commercio triangolare degli schiavi?
No, non sarebbe stato possibile. L'intera industrializzazione dell'Europa non sarebbe stata possibile senza commercio triangolare e senza schiavitù. È stato Karl Marx a dire: senza schiavitù, niente cotone, senza cotone, niente industria moderna. E la produzione tessile era decisiva per la Svizzera, perché la Svizzera dipendeva molto per la sua industrializzazione dell'importazione del cotone, e questo cotone nell'Ottocento, nella prima metà del Novecento, era cotone di produzione schiavista.
Hans Fessler, come valuta l'argomentazione secondo cui i criteri di oggi non dovrebbero essere utilizzati per giudicare il passato, soprattutto in relazione al colonialismo e alla schiavitù?
Secondo me questo è un argomento allo stesso tempo eurocentrico e un po' razzista. Direi le vittime africane nere della schiavitù già da secoli sapevano che la schiavitù era un crimine, un orrore, una vergogna. Solo che i colpevoli bianchi europei, svizzeri, confederati, hanno impiegato molto tempo per capirlo. E perché nel caso dell'antisemitismo e dell'olocausto e del nazismo ci prendiamo la libertà di giudicare il passato con gli standard di oggi?
Sì, gli storici hanno parlato di unicità dell'olocausto, che ha quasi un carattere di unicità rapportato ad altre tragedie.
Sì, ma Ma mi sembra che nel dibattito storico politico degli anni 0, 10 c'è un nuovo sviluppo che più e più si fa il rischio di paragonare questi due crimini contro l'umanità. Naturalmente l'Olocausto ha la sua unicità, ma particolarmente gli storici radicali neri africani hanno ragione di dire perché si dice in un caso è stato un crimine contro l'umanità, naturalmente riparazioni della Germania verso Israele, verso le vittime del nazismo, e perché nel caso delle vittime della mafia, è il termine che si utilizza per la schiavitù, non si può parlare di riparazioni e di questo crimine contro l'umanità.
Hans Fessler, nel novembre del 2019 lei ha fondato il Comitato Svizzero per le riparazioni per la schiavitù, composto da circa 100 personalità provenienti dalla Svizzera o che abitano nel nostro paese, favorevoli appunto ai risarcimenti. Oggi la Svizzera si è riconciliata con questo passato scomodo e doloroso, o ci sono ancora aspetti da chiarire, secondo lei, alla luce dei suoi studi?
Io direi che la Svizzera si è più o meno riconciliata o ha accettato il fatto che c'era una partecipazione svizzera o confederato alla schiavitù. Ma mi sembra che la Svizzera è ancora lontano dall'accettare che dobbiamo un risarcimento, un indennizzo, un compenso alle vittime della schiavitù, e anche i discendenti delle vittime sono ancora delle vittime. La ricerca naturalmente va andare avanti, ci sono tante cose da scoprire, mi sembra che ogni giorno vedo una nuova piantagione in mani svizzeri, ma credo che il fatto che la Svizzera ha partecipato è un fatto che non si dubbia più, e che la partecipazione svizzera era più o meno di 2 o 3% del totale del sistema transatlantico.
Le indicazioni di lettura per chi fra voi volesse approfondire i temi di cui abbiamo parlato, di Hans Fessler, ospite della trasmissione di oggi. Ricordo il volume Reise in Schwarz-Weiß, Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei, tradotto in francese e pubblicato nel 2007 a Parigi da Dubuary. Oltre al classico di Franz Fanon, I dannati della terra, e in Audi segnalo Hans Werner de Brunner, Schweizer im kolonialen Afrika, 1991, e il più recente, La Suisse et l'esclavage des Noirs, curato da Thomas David, Buda Etemad e Yannick Schaufelbühl, pubblicato nel 2005 da Antipod. Brigitte Schwarz si congeda e vi augura un cordiale a risentirci.